L'incontro di oggi appunto vede fondamentalmente due momenti in continuità fra loro. Presentiamo un libro uscito da poco, scritto da Francesco Fantuzzi, che appunto è collegato con noi, e da Franco Motta, che non ha potuto partecipare per motivi personali, si scusa e ci saluta. E, il libro si chiama Dentro la zona rossa, il virus, il tempo, il potere, edito Sensibili alle Foglie. Poi magari Francesco ci dirà anche dove lo possiamo provare, dove lo possiamo trovare. Io l'ho letto a ridosso dell'incontro, quindi ce l'ho, devo dire, molto fresco e sono sincera, Francesco, io l'ho trovato davvero molto stimolante perché si articola in questo senso, cioè ci parla della pandemia che stiamo vivendo, ma mette al centro l'uomo e la donna in questa pandemia, cioè non è un libro con un taglio medico-sanitario, diciamo, ma ci parla di come tutti e tutte noi stiamo vivendo, attraversando questo momento e di nuovo ci ritroviamo ad attraversarlo, no? E questo libro ci ricorda che stiamo vivendo un momento epocale come mai è successo nella storia, nel senso che io che sono giovane, penso tutti e tutte noi che siamo connessi, la guerra non l'abbiamo vissuta, davo per scontato che certe cose che stiamo vivendo fossero accadute in tempi di guerra. Mentre, per esempio, parlando con i miei nonni, mi ricordano che no, i cinema, per esempio, non hanno mai chiuso neanche durante la guerra. Quindi è qualcosa davvero di anomalo nella storia dell'umanità, diciamo quella contemporanea, quello che stiamo vivendo. E, quello che stiamo vivendo nel libro è declinato come dovuto, causato dall'eccessiva pervasività dell'uomo nel nostro pianeta, che ci ricorda come lo stiamo trattando. Ci ricorda che è ricomparsa la paura come tema quotidiano e ricorrente nelle nostre vite, che si articola, diciamo, su due opposti, no? O la psicosi o la rimozione totale del rischio, e il libro ci spiega anche come spesso di fronte a fenomeni sociali di questo tipo, gli atteggiamenti sociali si articolino, ecco, su due poli, come è tornata la paura della morte, no? Eravamo forse più la società della malattia, mentre adesso è tornata la paura della morte costante, quotidiana, nelle nostre vite, per le persone che amiamo, per i nostri affetti, e probabilmente era, come dire, un tema che soprattutto in questo emisfero del mondo avevamo un po' rimosso, che per noi aveva una sorta di esotico o di lontano, come se fosse un problema quotidiano solo di altri paesi che non sono il nostro. E quindi questo libro ci sbatte anche in faccia come la nostra idea di progresso non sia assolutamente sostenibile né percorribile in quello che è il nostro anche prossimo futuro più vicino, e di come sia di fatto fallimentare. Ragiona molto sulla libertà e su come il potere e il controllo trattano e articolano questi temi. Io, questa è una parte che ho trovato molto interessante, e come il cittadino proprio eserciti i propri diritti solo di fatto nei consumi più basilari, che di fatto si sono articolati nei consumi alimentari, i supermercati diventati la massima figata della socialità di tutte e tutte noi, le code al mercato in cui troviamo gli amici e i parenti, ma abbiamo del tutto abbandonato un protagonismo di cittadini soggetti attivi in questo mondo, fondamentalmente abdicando totalmente al Leviatano, che si articola in più forme. Non è solo lo Stato, non è solo il controllo sanitario, ma è sfaccettato ancora di più in questo momento. C'è tutta una parte dedicata anche al lessico e come i media stanno trattando questo momento, che io ho trovato molto, molto interessante, insieme anche a una riflessione molto articolata nel libro sul senso del tempo e di come per tutti noi prima il tempo fosse un po' considerato denaro o comunque immediatamente connesso con un aspetto lavorativo, mentre non è così, come cambia il nostro lavoro, come cambia in termini di rapporto con il datore di lavoro, insomma, è davvero ricco di spunti, e però, come dire, non è un libro disfattista dal mio punto di vista, anzi lascia degli spiragli aperti, ricorda già degli accadimenti assolutamente positivi che si sono dati già in questi mesi, come il fatto che la natura si sia ripresa prepotentemente degli spazi, come la politica per una volta abbia avuto il coraggio di incidere sull'economia e sugli importi e sul fermare o formare delle linee che fossero in teoria tutela del cittadino. Chissà se questo coraggio della politica rimarrà anche in futuro, e nell'idea, come dire, proprio di ridisegnare un modello all'interno del quale tutti e tutte possiamo essere protagonisti e protagoniste, senza avere sempre questo timore che con il cambio di modello, come dire, andiamo poi ad essere degli individui fondamentalmente meno attivi, mentre è solo probabilmente una questione di paura. Io l'ho trovato davvero molto, molto interessante, però appunto sviluppo un po' questi temi che io vi ho detto veramente in 6 minuti, e poi ci aiuterà Francesco ad approfondire. Non, come vi ho detto appunto, non parla di, se non in un capitolo, di aspetti sanitari. Per approfondire un po' questa parte abbiamo invitato Gilberto, che ringraziamo, che è un medico che fa il volontario all'interno di un laboratorio, un poliambulatorio autogestito all'interno del centro sociale Gabrio, che si chiama Microclinica Fati, e al quale poi chiederei di raccontarci un po' questa esperienza, che è davvero rara da incontrare. Abbiamo la fortuna di averla nella nostra città, e quindi vorrei chiedergli un po' da dove arriva questa idea, l'esigenza, ecco, che ha un po' mosso i volontari e le volontarie della microclinica a mettere in piedi un progetto tanto ambizioso, e poi anche come ve la state, come dire, sfangando in questo momento, e anche a voi poi, insomma, poi chiederei in quale modo sia possibile sostenere l'attività della clinica. Io mi taccio, che ho già parlato più di quello che avrei voluto. Pare che ci sono dei messaggi in chat, spero che riusciate ad organizzarvi e che la registrazione sia partita. Io in ogni caso mi taccio perché ho già rubato tanto tempo, abbiamo fino alle 8. Non deve essere una cosa prestazionale, se finiamo prima va bene, se finiamo 10 minuti dopo va bene, cerchiamo solo di darci questo tempo per rispetto del tempo di tutti e di tutte, e lascerei un ultimo 20 minuti, mezz'ora così, per le domande, se ci sono, se è possibile. Grazie, io chiudo il mio microfono e lascio la parola a Francesco.
Da cosa partire? Da cosa partire quando parla di pandemia, quando si parla di attualità? Parto dalla fine. L'avevo già accennato un po' Chiara nei giorni scorsi. Avremmo voluto, io e Franco, tra l'altro mi dispiace molto che Franco Motta, che insegna storia moderna all'Università di Torino, tra l'altro, non sia qui perché ha avuto purtroppo un lutto, non ha potuto essere presente, ma il fatto di collaborare con lui per me è stata una grandissima esperienza. Quindi parto intanto da raccontare un'esperienza collettiva che è stata quella del libro. Poi magari vi dico anche come collocherei il libro nell'attualità. E dopo partiamo, anche senza essere troppo assertivo, nel senso che mi piacerebbe proprio fare una conversazione molto aperta con voi, raccogliere domande e contributi e magari anche fare delle pause per vedere come sta andando. Ecco, avere anche modo di capire se vi siete addormentati o meno, che è sempre utile. Allora, con Franco Motta è stata una collaborazione davvero bellissima. Adesso ripeto, mi dispiace che non sia qui, perché la prima scommessa che il libro ha cercato di mettere in atto, io non so, ecco, però mi permetto che questa almeno credo che sia stata vinta, è stata quella di mettere assieme dei linguaggi diversi. Nel senso che io come esperienza ho una certa passione nella scrittura, ma non sono appunto un tecnico della scrittura, Franco invece è un professore universitario, e quindi avere armonizzato linguaggi diversi, visto che il libro si occupa di linguaggio, è stata appunto forse intanto la prima questione impegnativa che il libro ha affrontato, cioè mettersi assieme e affrontare un problema in un modo collettivo. Nelle conclusioni proprio proviamo a tracciare anche un po' un bilancio del libro, dicendo che un piccolo tentativo in fondo anche io e Franco l'abbiamo fatto, ovvero porci nei confronti della pandemia non in un modo individuale, come purtroppo tanti e tante stanno facendo in questo periodo.
Quindi abbiamo detto un po' il fatto dell'esperienza collettiva, e magari se vorrete ci ritorneremo più avanti. Ecco, invece come si colloca il libro? Vi confessiamo, perché penso di poter parlare anche a nome di Franco, se non altro per questo aspetto, che avremmo voluto raccontare questa esperienza di scrittura nella pandemia in una chiave al passato. ovvero ci sarebbe piaciuto parlare con voi in una situazione dove la pandemia era, non dico risolta, ma fortemente ridimensionata, in modo che quella parte prospettica e di visione che il libro si permette di portare avanti, come ci accennava anche prima Chiara, potesse anche avere, come dire, qualche speranza in più. Parlare della pandemia come una questione comunque che possiamo vedere alle nostre spalle per cercare di affrontarla in futuro sarebbe stata, diciamo, la grande scommessa di questo libro. Purtroppo non è così, ed è inutile che lo dica, nel senso che non ci possiamo permettere di affrontare questo tema con l'ottica del come possiamo fare perché non accada più. Era forse appunto uno degli auspici che avevamo espresso nel corso del lavoro di scrittura di questo libro. E quindi ci si trova a discutere nelle presentazioni pubbliche che facciamo, ormai sempre più inesorabilmente online, più che altro dell'attualità. E quindi si parla della situazione cromatica, dei colori che mutano. Infatti vedete che alle mie spalle ho messo una bella parete arancione, perché la mia regione ufficialmente da poche ore ha cambiato colore, sembra quasi uno di quei giochi che si facevano tanti anni fa. Cerco anche di fare un po' di ironia, perché secondo me ne abbiamo bisogno, ecco, con quello che sta accadendo. Quindi il fatto di parlare di queste cose in una chiave ancora molto legata all'attualità, da un lato tiene vivo il tema e magari ci fa anche comodo perché può essere più interessante parlarne, dall'altro non era proprio l'obiettivo che avevamo, perché il parlare con l'ansia dell'attualità, con l'ansia della paura, non ci permette appunto di sviluppare nei dibattiti compiutamente quella parte appunto prospettica che vi dicevo all'inizio, perché si è più legati a affrontare quello che sta accadendo oggi, i problemi, tutto il discorso appunto medico-sanitario. Ecco, una cosa che guardavo oggi, appunto perché la sanità alla fine diventa in me così tragicamente presente, una delle ricerche su Google più fatte in questi giorni, naturalmente, è la parola, anzi le due parole, contagi. Perché sulle parole e sul linguaggio si gioca appunto questo periodo, così come è stato nel mese di marzo. Se volete parto da una cosa, nel senso che non prepariamo mai un canovaccio, proprio perché cerchiamo volta per volta di adattarci anche magari agli interlocutori, agli interlocutrici, anche alle presentazioni che sono state fatte. Ecco, a me vi confesso che il tema del linguaggio interessa molto. Non sono un tecnico del ramo, non lo era della verità nel campo, però crediamo di aver fatto lavoro, lo diciamo con un pizzico di spocchia, perché è molto di attualità quello che sta accadendo anche ora rispetto all'uso delle parole. Allora, le parole utilizzate a marzo, da marzo a maggio, i famosi 55 giorni del lockdown, così introdotto da una parola che nessuno di noi conosceva. Andate a vedere tra l'altro il significato sul vocabolario inglese, è anche abbastanza inquietante, perché è proprio l'impedire al detenuto che si trova in una situazione di non poter fare nemmeno la sua ora d'aria. Il lockdown è una sorta di punizione nel vocabolario, proprio nella lingua inglese, che ti dice: io ti impedisco di fare pure questo. Nella semantica, nel linguaggio, troviamo naturalmente tanti significati e tante risposte alle domande che, se vogliamo, ci possiamo fare anche in un periodo come questo. Quindi già questa è stata una parola chiave del primo periodo e del secondo. Se ci avete badato, questa parola oggi è indicibile, non si può pronunciare. Se nel periodo della pandemia, nel periodo appunto della chiusura di primavera, era una delle parole chiave appunto di tutto il discorso che abbiamo fatto assieme, in questo periodo l'ansia, il timore, la paura di ripetere quell'esperienza, inutile che vi dica, andiamo verso una stagione che non ci aiuta, mentre in primavera magari il bel tempo, la luce, la prospettiva che la cosa può finire. Questa parola lockdown non si può pronunciare, infatti vedete che sta facendo di tutto, non soltanto appunto per non metterla in pratica, ma anche per non pronunciarla. Ecco perché il linguaggio diventa un aspetto chiave, non perché noi ce ne siamo occupati nel libro, ma perché anche tante altre persone l'hanno fatto in modo anche magari più autorevole del nostro. Però questo tentativo, come vi dicevo all'inizio, è un po' quello di fare riflettere per le persone che avranno la bontà di leggerlo o magari anche semplicemente di ascoltarci in una presentazione, di farsi delle domande riguardo proprio all'uso del linguaggio della pandemia. È accaduta una cosa, se ci badate, tutto sommato abbastanza simile a quello che è successo nei confronti della finanza negli ultimi 10-20 anni, ma in un periodo molto più ristretto. Parlo di finanza perché chiaramente siamo in casa di una cattiva finanziaria, quindi lo faccio con molto piacere, per farvi riflettere sul fatto che negli ultimi 10-20 anni è successo un qualcosa di incredibile, che nonostante la crisi del 2008 ha portato comunque dei vocaboli. Quindi faccio una deviazione per tornare al punto principale. Quando tu hai delle parole come spread, quantitative easing, rating, hai delle parole che scommetto nessuno e nessuno di voi conosceva fino a, non dico 50 anni fa, ma 10 anni fa. Oggi sono entrate nell'uso comune, anche se probabilmente molte persone non hanno compreso il significato. Cosa vi voglio dire? Che sulla finanza già abbiamo avuto una situazione semantica incredibile, perché il potere ha bombardato, perché voleva che queste parole comunque assumessero un significato. La pandemia ci ha portato una vera e propria neolingua del contatto. Che cosa è successo? Oltre ai termini medici, di cui naturalmente ci siamo occupati il meno possibile, perché non siamo competenti, non lo vogliamo essere, e così faccio una digressione, lo spettacolo dato dai virologi, dai cosiddetti esperti, è stato tutt'altro edificante. Penso che vedere la scienza... Non so se c'è un problema con il microfono, oppure se è un dissenso... Chiedo appunto se ci dobbiamo fermare un attimo. Se non lo è, come mi auguro, appunto, che cosa è accaduto? Rispetto alla terminologia medica abbiamo visto che sono entrati di droplet, lo stesso lockdown, appiattiamo la curva. Chi di voi conosceva questa parola fino a 6 mesi fa? Ma il linguaggio medico passi, in un periodo come questo è inevitabile, comunque trasformi anche le conoscenze che le persone cominciano a utilizzare. Stavo dicendo, il linguaggio della pandemia è stato un qualcosa di più, perché oltre appunto alla terminologia medica ha introdotto una terminologia di carattere bellico che non vi sarà sicuramente sfuggita. Noi ci siamo sentiti per 55 giorni ripetere che eravamo in guerra contro un nemico invisibile. Ci siamo sentiti questa retorica, a volte veramente insopportabile, dei medici e degli infermieri, visto che abbiamo un medico che dopo interverrà. Lo coinvolgo già su un aspetto, secondo me, che è stato essenziale, non da un punto di vista sanitario, ma di linguaggio. I medici erano gli eroi al fronte. Ora, quando tu consideri un medico o un infermiere al fronte a combattere una guerra, e semplicemente invece non pensi che questa persona stia facendo un'attività essenziale per la collettività e che i problemi siano ben altri, ovvero che non sono pagati abbastanza e che purtroppo hanno pagato un altissimo prezzo sotto altri punti di vista, e invece sono stati trasformati come gli eroi. E su questo io credo che valga molto la pena riflettere. Cos'altro è accaduto? Chi non era il fedele soldato disposto a combattere questa giusta guerra è stato trasformato in traditore, in disertore, oppure in un corridore. Se ricorderete tutta la polemica incredibile sui runner. Cosa è successo? Così passiamo anche al tema del potere, però appunto interrompetemi, fatemi domande, perché io vado anche chiaramente molto a braccio, anche se questo è stato un tema che abbiamo trovato di incredibile interesse antropologico e di questo abbiamo cercato di occuparci. Il potere si è trovato in gravissima difficoltà, e con potere intendo chiaramente chi ci governa, il livello di governo, il frazionamento che in questi giorni tra l'altro è sotto gli occhi di tutte e di tutti, ovvero i livelli dello Stato, delle regioni, hanno creato già all'epoca sinceramente molte smagliature. Oggi è il caos più totale, nel senso che vedete che ormai è una guerra di tutte contro tutti. Però il potere ha trovato in un certo modo una nuova linfa nel scaricare su cittadini e cittadine la responsabilità delle difficoltà che inevitabilmente si dovranno affrontare con la pandemia, attribuendo a figure tutto sommato di scarsissima importanza, come potevano essere i runner, come erano quelli che magari appunto non rispettavano in modo stringente le regole, trasformandoli proprio nei disertori della giusta guerra che si stava combattendo contro il virus. Ragioniamo molto sul linguaggio che è stato utilizzato nella pandemia e che anche oggi ritorna per la maggiore. Vi dico solo una parola che noi chiaramente non abbiamo utilizzato nel libro, perché ci siamo occupati ovviamente della prima fase. Il libro è uscito alla metà di agosto. Il coprifuoco. La parola coprifuoco è ritornata di attualità quando si è cominciato a parlare appunto della chiusura alle ore 18. Io mi sono andato a vedere sulla Treccani cosa significa questa parola ed è molto interessante, perché in passato veniva utilizzata quando il villaggio nel villaggio le persone si ritiravano in casa e sostanzialmente il fuoco, quindi diciamo questa sorta di fuoco centrale, veniva coperto in modo appunto che tutte le persone sapevano che dovevano ritirarsi in casa. Quindi l'utilizzo delle parole non è mai banale, non è mai scontato, e quindi l'uso delle parole che è stato fatto nella pandemia è uno degli aspetti comunque di maggiore rilievo di questo periodo, proprio anche per farci ragionare su quello che accade oltre alla conta, oltre ai numeri, appunto a tutto il discorso dei contagi che abbiamo visto. Una parola che in realtà si era già fermata, ma che è proprio esplosa in questo periodo, su cui anche qui vi prego di fare attenzione, è appunto la parola governatori. Voi sapete benissimo che nell'ordinamento italiano non esistono i governatori, non siamo uno Stato federale come negli Stati Uniti. E nonostante il pasticcio del federalismo del titolo quinto del 2001. Ebbene, se avete notato, comunque le figure che hanno spiccato di più in un periodo in cui la politica si è dimostrata estremamente debole, proprio per i motivi che dicevamo prima, la difficoltà nell'affrontare un qualcosa di totalmente nuovo e di totalmente straordinario, affidarsi a una scienza che però non ha trovato di meglio che litigare, i propri esponenti si sono scontrati anche su internet, hanno dato degli spettacoli davvero poco edificanti, ebbene, la politica debole ha avvocato e comunque ha lasciato campo ai governatori, che non sono altro che presidenti di regione, che hanno assunto sulle proprie spalle, in un modo quasi paternalistico, in un modo quasi autoritario, io dubito autorevole, la gestione della crisi, e hanno rappresentato per cittadine e cittadine proprio una sorta di ancora psicologica di salvezza. Non a caso, per restare sempre sull'attualità, che cosa è accaduto? I governatori, parola appunto che biasimo ma che penso sia estremamente chiara, che hanno nei confronti dell'opinione pubblica avuto più successo nel comunicare una gestione autoritaria, paternalistica e comunque accentrata a sé della crisi, e lo dico in modo del tutto bipartisan, quindi due governatori di destra, un battutone, Luca da una parte e Zaia dall'altra, hanno avuto un grande successo dal punto di vista elettorale nelle recenti elezioni regionali. Questo non è un caso. Le persone si sono affidate, non trovando risposte in una politica debole, non trovando risposte in una scienza dove comunque i virologi litigavano tra loro, si sono affidati a chi ha assunto appunto la responsabilità della gestione del contagio. E anche questo è un aspetto che abbiamo ritenuto molto interessante. Magari cambiamo, così se Chiara ed Chiara.
Volevo, scusami, ti interrompo di nuovo per una cosa tecnica. Ricordo fra l'altro, chi avesse qualcosa da dire che può scriverlo in chat, perché io sto provando a guardare anche il cellulare ma non riesco a stare dietro a tutti, scusatemi. Mi dicono di chiederti per favore di dondolarti di meno perché disturba l'audio.
Questa è proprio una caratteristica fisica requisito da almeno 53 anni, ma ci provo.
Fai quello che riesci.
No, ci mancherebbe. Per provare appunto a occuparci anche di cose, non dico più carine, ma sicuramente che diano appunto anche una speranza. Allora, una parte del libro, che ovviamente sono di parte, ma che ho trovato di un certo interesse, se non altro come aspetto di riflessione interiore, visto che tu, Chiara, prima l'accennavi, è stata quella relativa al tempo. È chiaro che in un periodo come quello della pandemia, tante persone si sono ritrovate nella condizione certamente molto particolare di non sapere che cosa fare del proprio tempo. E non sto pensando soltanto a quelli che in quel periodo hanno perso il lavoro e quindi hanno vissuto anche una situazione drammatica dal punto di vista economico e sociale, ma sto pensando anche a tante persone che magari appunto hanno continuato a svolgere il proprio lavoro, ma che non potevano più passare il tempo libero o le occasioni di socialità con le persone che conoscono perché ci è stato impedito di farlo. Questa è stata una trasformazione, io credo, che ci ha fatto riflettere, ha cambiato molto anche proprio il paradigma stesso del tempo, perché il tempo, appunto, come si accennava prima, non è stato più legato al denaro. Noi abbiamo perso la misura di un tempo che per noi oggi vale semplicemente perché ci permette di ottenere delle cose. Quindi ci siamo trovati in una condizione certamente molto particolare, all'interno della quale o ci davamo modo di trascorrerlo, oppure semplicemente questo tempo c'era sbattuto in faccia per quello che è, ovvero un tempo che trascorre senza più un fine, perché è chiaro che se tu appunto devi semplicemente passarlo, tu non hai più un fine che è quello di fare attività economiche, perché per questo proprio si era trasformato, si era impedito. Quindi la dimensione del tempo che abbiamo trascorso in quei 55 giorni è stata davvero una cosa molto singolare, perché ci ha costretto a pensare molto di più a noi stessi e ci ha già costretto proprio a sganciarci da quelle logiche che hanno sempre fatto sì che noi sentissimo fame di tempo, bisogno di tempo, perché pensavamo di non averne mai abbastanza. Durante la chiusura all'interno della zona rossa noi invece ci siamo trovati nella condizione opposta. Il tempo non passava mai, perché il tempo proprio aveva perso quella dimensione legata ad uno scopo, ad un obiettivo che è tipica proprio del sistema dove viviamo, ovvero del capitalismo. Che cosa dire qui, legato alla visione prospettica o a dare comunque un po' di speranza, nel senso che in questo periodo si fa molta fatica ad avere speranza, soprattutto anche alla luce di quello che accade tutti i giorni, quindi il messaggio che il libro voleva provare a veicolare adesso chiaramente è un pochino più impegnativo. Però qual è stato il nostro tentativo? È stato quello intanto di partire da una metafora cinematografica che abbiamo trovato comunque di un certo interesse, visto che ormai tra l'altro il periodo è abbastanza vicino. Io immagino che diverse di voi conoscano il film di Frank Capra, La vita meravigliosa. È un film del 1946, chiaramente concepito in un periodo molto diverso da quello attuale, ci sono anche delle scene abbastanza imbarazzanti da un punto di vista razzista, perché chiaramente c'è la donna di colore che serve in casa, alcune frasi sono abbastanza inappropriate, per dirla con un eufemismo. Però il messaggio è sicuramente molto bello e suggestivo, quando il protagonista, ecco, come sapete, la mattina della vigilia di Natale lo zio smarrisce in banca 8.000 euro e il protagonista della vicenda si trova appunto nella condizione di non avere più soldi da restituire e si reca proprio sul ponte per buttarsi giù. Arriva questo strano angelo senza ali, Clarence, che pensa appunto di buttarsi nel fiume, ghiacciato, lui si butta, si dimentica che stava per suicidarsi e lo salva. Clarence che cosa inventa? Inventa questa curiosa storia dove mostra al protagonista cosa sarebbe stata la città e comunque la vita senza la sua presenza, perché lui in quel momento appunto pensa che la sua vita non abbia più alcun senso. Qual è stato l'accostamento e l'aggancio a cui abbiamo pensato appunto per parlare del libro? È stato quello che il virologo vero, intanto è stato il virus, nel senso che senza avere la consapevolezza, perché il virus sapete che tecnicamente non è neanche un essere vivente. Io poi in scienza non ho mai capito nulla, ma mi hanno spiegato che sono un frammento di DNA, RNA, non ho capito neanche bene quale dei due, però il senso è che tecnicamente non è neanche un essere vivente. Ma non è mai stato così lucido nel mostrarci come avrebbe potuto essere il pianeta, seppur in forma parziale, senza la presenza dell'uomo. Quindi il vero virologo di questo periodo è stato proprio il virus. Farci vedere cosa sarebbe il pianeta e soprattutto farci vedere che il pianeta può fare a meno dell'uomo, ma l'uomo non può fare a meno del pianeta. L'immagine quindi del ponte che abbiamo utilizzato, che è stato proprio anche un ponte dalla parte più intimistica a quella più legata alle tematiche ambientali e quindi anche alla possibile ricerca di soluzioni, è stata proprio quella di considerarci alla stregua di James Stewart sopra quel ponte. L'uomo in questo periodo può fare sostanzialmente solo due cose: continuare a sbattere e continuare a inquinare il pianeta, grazie per la precisazione sui DNA e gli RNA, ma come sapete non sono una persona particolarmente brava su questi aspetti, infatti appunto il libro si occupa d'altro. Noi possiamo continuare a sbattere, perché se andiamo avanti così andiamo a sbattere, e il virus virologo, che è questa sorta di artificio retorico che abbiamo utilizzato nel testo, ci ha mostrato in modo anche violento, perché anche il virus ha avuto una sua forma di violenza, così come il linguaggio, così come il potere, e però non abbiamo più tempo da perdere. Quindi o ci buttiamo in quel fiume ghiacciato, oppure possiamo scegliere di ritornare indietro. Quindi l'ultima parte del libro affronta anche il tema delle possibili conseguenze, ma più in generale anche quello appunto che l'uomo può cercare di fare per cambiare rotta. Perché, e questo proprio l'abbiamo messo anche con grande insistenza, non possiamo pensare che sia, e così introduco anche un'altra parola, che è stata quella che è stata utilizzata già nei primi giorni di maggio, la parola ripartenza, perché quando tu parli di ripartenza, e purtroppo è stata utilizzata quasi da tutte le categorie della politica, significa che non hai capito nulla di quello che è accaduto. Perché se tu pensi di affrontare il dopo virus, meglio il post virus, con le stesse categorie, con gli stessi criteri che hanno caratterizzato quello che facevamo prima, non potrai saltarci fuori. E pensare di ricominciare ad alimentare il dogma del PIL è un gravissimo errore ed è proprio quello che abbiamo cercato di sviluppare come riflessione all'interno del libro. Ora, e magari mi fermo un attimo anche per darvi modo di fare qualche domanda, anche per fare emergere alcuni altri aspetti. È chiaro come questa non è un problema che si può vedere con leggerezza, affrontando appunto il discorso dicendo ci sono tante persone che hanno perso il lavoro, che non lo recupereranno più, quindi sembra facile adesso dire occorre cambiare rotta, non dobbiamo più agganciarci al dogma del PIL, dobbiamo pensare alla decrescita. Noi dobbiamo pensare anche a tutte queste persone che comunque avranno appunto dopo questo periodo dei problemi enormi da risolvere. Però c'è un esempio che abbiamo trovato molto calzante, che citiamo nel libro, che è quello di un fiore, viene riportato nel libro, viene intervistato da una rete televisiva olandese, appunto questa, non so neanche appunto se fosse un titolare, se fossero dei soci, però c'è questa persona proprio che piange perché si trova nell'impossibilità di fare le consegne ai paesi arabi, soprattutto perché sappiamo che chiaramente queste consegne di tulipani vanno in giro per tutto il mondo e chiaramente ha le serre piene di fiori e quindi deve buttare via tutto. Di primo acchito ti viene da dire, cavolo, però questo è un problema enorme, perché questa persona avrà sicuramente non solo delle persone da sfamare a casa sua, ma avrà anche dei dipendenti. E questa chiaramente è la prima considerazione che ci viene da fare. Però poi, se lo sguardo va un pochino oltre, e questo è il tentativo anche dell'ultima parte del libro, ti viene da pensare, ma ha proprio senso un sistema economico dove si producono in una serra dei fiori destinati alle esportazioni in paesi che, se va bene, stanno a 7.000-8.000 km da casa tua, con un consumo di cherosene incredibile, con una produzione di CO2 ancora più grande? L'osservazione che viene fatta, poi ne abbiamo fatte anche tante altre, ma vi posso stordire, quindi direi vi offro solo questa chiave di lettura e questa possibile riflessione. Un sistema economico che non ha la volontà di essere anche protettivo per la comunità, ma che è semplicemente produttivo, ovvero che si preoccupa soltanto di sviluppare la produzione di imprese private, ma poi non si preoccupa della tutela di cittadine e cittadini, è un sistema che ha fallito in partenza. Perché se noi non cominciamo a pensare a concetti come utilità, prossimità e rilocalizzazione di ciò che mettiamo a disposizione della comunità statuale, abbiamo perso completamente quello che è un ruolo pubblico serio che dovrebbe essere recuperato. C'è tutta una parte che dimostra quanto l'evocazione dei lacci e lacciuoli dell'economia liberista, noi negli ultimi 40 anni ci siamo trovati a mollare completamente, a ritirare il ruolo del pubblico. Quando si ritira il ruolo del pubblico, così offriamo anche l'assist per la rappresentazione che verrà fatta in seguito, le conseguenze non possono che essere queste. Cioè pensare che un'attività sia utile solo in quanto produttiva non è soltanto un gravissimo errore da un punto di vista etico, il che, visto come va lì fuori, potrebbe anche non essere un grande problema. Ma il problema è che sono appunto anche le conseguenze pratiche, cioè questo sistema ha dimostrato di non funzionare. Ha dimostrato di non funzionare e la tiro fuori. Questa tra l'altro è una di quelle prodotte dalla FCA, col finanziamento a tasso 0,50 di 5 miliardi e mezzo. Noi durante la pandemia, quando l'Italia era stata chiusa e quindi è stata creata una zona rossa per 55 giorni, non eravamo in grado neanche di produrci un pezzo di stoffa. Se voi riflettete su questo aspetto, comprenderete bene, al di là di tutte le parole che possono essere contenute in un testo, è un sistema economico che è costretto a chiudere e quindi è costretto a ritirarsi, non è nemmeno in grado appunto di produrre un pezzo di stoffa come questo, è un sistema economico appunto che non ha futuro. Allora, perché la scelta di rilocalizzare è una scelta giusta? Non soltanto appunto perché tutela l'occupazione sul territorio, ma perché noi di fronte alle pandemie future, perché credetemi ne avremo tante altre, ci troveremo di fronte a questo tipo di necessità. E lo Stato, inteso appunto come organizzazione economica liberista, si è trovato completamente impreparato. Quindi il vero virus, ed è questo il tentativo e il messaggio che abbiamo cercato di portare avanti, non è appunto questo filamento di DNA, RNA o cosa diavolo appunto sia. Il vero virus è il capitalismo, perché il comportamento dell'uomo avere creato questo tipo di situazione, guarda caso, negli ultimi 20 anni queste malattie si sono verificate sempre più frequentemente. Non occorre essere medici per comprendere che l'accorciamento della distanza tra animale e uomo non è un fenomeno semplicemente fisico, ma un fenomeno che ha radici economiche molto molto forti. Faccio una breve pausa perché sarete storditi, non vedo più le facce e questo è molto preoccupante.
Secondo me, se vuoi, come dire, riposarti un attimo, guardavo anche l'ora. Gilberto, se tu sei d'accordo, io a questo punto forse farei intervenire te, così magari nel frattempo sedimentiamo anche un po' il resto e poi ci rianimiamo un po' più verso la fine.
Va bene, va bene. Mi giunge la mia voce, spero. Io mi chiamo Gilberto. Sono una delle persone che da una decina d'anni contribuisco all'attività della microclinica FATI, che è nata nel 2009. All'epoca l'esigenza che sorse era quella di dare un'assistenza sanitaria a gruppi molto numerosi di rifugiati, per lo più dell'Africa subsahariana, che avevano occupato un quartiere in San Paolo, dove c'è anche il centro sociale Gabrio che ci ospita, avevano occupato alcuni stabili perché essenzialmente non sapevano dove andare. Queste persone erano completamente prive di assistenza sanitaria e quindi sorse l'esigenza di dargli, dare loro una quale risposta alle loro problematiche di salute. Quindi diciamo che la microclinica ha come punto essenziale, piattaforma essenziale quella di credere in una sanità assolutamente universalistica, che non poggia ovviamente sul pagamento di prestazioni legate alla salute e nemmeno dei farmaci, quindi sulla totale fruibilità universale e gratuità delle prestazioni di salute. Nel tempo l'attività è leggermente mutata perché è cambiata anche, sono cambiate in qualche modo anche le esigenze, soprattutto della popolazione migrante, che era la fetta maggiore della nostra, tra virgolette, utenza, però è rimasta questa cosa di fondo, ovviamente, della totale accessibilità e gratuità. Adesso ci siamo un pochino più orientati sul fare appunto quello che è un orientamento, un indirizzamento, perché in questa fase qui probabilmente la popolazione davvero scoperta è un pochino calata, però rimane comunque il problema per molte persone di un sistema sanitario tendenzialmente escludente, molto difficile da comprendere nei suoi meccanismi, nel suo funzionamento, poco propenso a spiegare davvero, a rendere le persone, come dire, consapevoli e autonome nel loro percorso, e spesso anche un po' a discuterle, a scoraggiarle nell'intraprendere un percorso diagnostico o terapeutico quando c'è bisogno, anche perché tutto questo spesso è subordinato a pagamento di ticket, a spesa farmaceutica, che tuttora molte persone, soprattutto appunto migranti, non possono affrontare, anche per spese molto apparentemente molto, molto basse per noi. Qua mi ricollego immediatamente a questo periodo pandemico, nel senso che ovviamente tutte le disuguaglianze del sistema sanitario, comunque di quelli che sono gli cosiddetti outcome, cioè quanto le persone si ammalano, quanto le persone anche ahimè muoiono, sono già profondamente diseguali in epoche tra virgolette normali. Questo è naturalmente non è scontato, però è già dimostrato, insomma, c'è già parecchia persino letteratura scientifica che mostra quanto anche la pandemia di nuovo SARS coronavirus stia colpendo in maniera ineguale la popolazione, e stia facendo molti più ammalati e molti più danni tra chi è più svantaggiato, e quindi sta inasprendo tutte le disuguaglianze che già insistono sulla nostra società, non solo sulla nostra. C'è ormai una mole di letteratura di marca statunitense che dimostra chiaramente come gli afroamericani e le minoranze stiano morendo in maniera molto molto maggiore rispetto alla popolazione bianca, per fare un esempio molto, molto semplice. Qui c'è meno letteratura, ma l'impressione che quello che succede è simile, perché ovviamente ci sono dei determinanti di salute che sono anche indipendenti da quello che il sistema sanitario, da come il sistema sanitario funziona, per quanto il nostro sia tutto tranne che perfetto, ci sono dei fattori assolutamente indipendenti. E noi nel nostro piccolo ambulatorio un pochino li abbiamo anche sondati. Ovviamente questo è successo dopo il primo lockdown, che ci ha costretti sostanzialmente a chiudere al pubblico, anche perché poi le persone non si potevano muovere, quindi non riuscivano ad accedere all'ambulatorio. Ora stiamo cercando di tenere aperto, cercheremo di tenere aperto il più possibile, e nel frattempo abbiamo fatto un pochino di indagini tra le persone che vengono in ambulatorio. Effettivamente i determinanti di salute sono quello che emerge più potentemente dai loro racconti, più che la paura del virus e difficoltà di tutti i giorni legati alla crisi economica che questa pandemia si sta portando dietro, e che probabilmente morderà anche peggio, in maniera peggiore, forse anche quando la pandemia sarà in qualche modo meno virulenta. I problemi abitativi, i problemi legati all'istruzione dei ragazzini, che è una nota dolente in generale, ma per queste persone che hanno magari più figli, delle connessioni internet quantomeno traballanti, o anche semplicemente non hanno dei dispositivi, ovviamente è un'altra, un'altra cosa che va subito, viene subito sacrificata. E quindi questo un po' per fare come dire, il quadro di quello che è, di quello che è l'ambulatorio adesso. Fisicamente noi siamo sempre stati ospitati dal centro sociale Gabrio, continuiamo a avere il nostro ambulatorio presso il centro sociale, e siamo un gruppo di medici e infermieri, in questo momento forse più medici che infermieri, però abbastanza nutrito, che cerchiamo di garantire un'apertura settimanale. Nel periodo del lockdown avevamo anche diciamo una sorta di segreteria telefonica, comunque avevamo dato a disposizione la possibilità di chiamare un numero, quindi dare un consulto telefonico, una possibilità della presenza fisica. Abbiamo cercato di attrezzarci.
Dimmi. Gilberto, scusami, si sentono dei rumori in sottofondo, penso che tu debba stare tipo immobile, non lo so.
Adesso sono immobile, cerco di stare immobile. Naturalmente abbiamo dovuto attrezzarci con i vari di abbiamo fabbricato la nostra mucchina e abbiamo continuato la nostra attività che continua tuttora il martedì al centro sociale Gabri. Io tra l'altro personalmente svolgo attività di pronto soccorso, quindi posso anche dire una breve mia riflessione sulla retorica, soprattutto la retorica dell'eroismo, che appunto ha investito il personale che lavora in ambito sanitario, soprattutto devo dire durante la prima onda pandemica. Sono ovviamente d'accordo sul fatto che la scelta del linguaggio non sia mai così qualcosa di casuale, ma in questo caso probabilmente ci sono delle ragioni ben precise, anche politiche. Una di queste è che anche all'interno del sistema sanitario ci sono stati dei notevoli disastri. È stato in alcune regioni totalmente smantellato il sistema territoriale, negli ambiti ospedalieri, soprattutto dell'emergenza, urgenza, il personale è carente e da sempre cronicamente in difficoltà. Quindi questa retorica dell'eroismo è, secondo me, anche un pochino funzionale, oltre a compattare il comparto per consigliare di andare avanti, è quello proprio di in qualche modo occultare tutte queste difficoltà che non a caso in questa seconda ondata invece stanno venendo fuori, almeno in termini di tensione lavorativa, di scoraggiamento. Qualcuno comincia anche a avere dei problemi proprio di cedimento da stress. Ovviamente una retorica dell'eroe per un po' può funzionare a mantenere in piedi il tutto. Adesso ovviamente siamo alla seconda ondata, ci siamo arrivati largamente impreparati a tutti i livelli, a livello politico che ha scaricato molto su questi governatori il lavoro e a cascata giù sulle strutture sanitarie, ma comunque con un livello di capacità gestionale di previsione organizzativa molto, molto, molto basso, molto carente, a mio avviso. Io mi fermerei veramente qua, poi se ci sono delle osservazioni, delle cose, magari riprendo la parola, visto che rispondere, secondo me.
Grazie mille. Allora, sono le 7:30, abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo, se ci va di passarla insieme. Se qualcuno, io per ora non vedo manine alzate, spero di non essermene persa. Se qualcuna vuole intervenire, vedo che c'è Daniele, vai pure e possiamo andare poi sciolti di seguito. Vai pure Dani.
Grazie, io volevo fare una considerazione, come al solito un po' fuori dal coro, però mi lascia un po' perplessa l'affermazione "il problema è il capitalismo". Vi spiego anche perché. Vabbè, chi mi conosce sa che sono una persona di atteggiamento laico, difficilmente tendo a pensare che il male sia tutto da una parte, il bene tutto da un'altra, e le colpe siano tutte a destra o a sinistra. Non è questo. Ma sto leggendo un interessante libro che credo che il relatore conosca. Si intitola Spillover, è stato pubblicato nel 2012, David Kammen. Sono 500 pagine di un ottimo libro scientifico sulle pandemie in generale. Già nel 2012 si aspettava The Big One, che evidentemente è arrivato, e non è una profezia, è semplicemente un'analisi del comportamento dei patogeni su questo mondo. Noi siamo quasi 9 miliardi. Noi siamo 9 miliardi e non dipende solo dal capitalismo, anzi, i sistemi comunisti in Cina hanno prodotto un miliardo di popolazione come nulla. Nella seconda parte del Novecento ci siamo replicati con un tasso di un raddoppio della popolazione ogni 25 anni, quindi praticamente siamo più che quadruplicati nel giro di 50 anni. La somma degli anni uomo di vita nel Novecento è maggiore della somma di tutti gli anni vissuti nella precedente parte della storia. Quindi c'è un problema in generale di impatto umano, nel senso produciamo per il numero che siamo, indipendentemente dal tipo di governo che abbiamo in testa, un impatto su questa terra che è insostenibile. È insostenibile anche se mettessimo in atto le migliori pratiche energetiche, alimentari, di inquinamento, nel senso che tutte queste persone, scusate, dico una cosa di un cinismo, ma per portare il tema, tutte queste persone che anche con la migliore sanità che sogniamo di poter salvare tutte e lasciare libere da ogni malattia, di fatto espongono un sistema così popoloso all'azione dei virus che nella storia di qualsiasi specie, è quella di limitare le sovrappopolazioni quando diventano troppo impattanti su questo pianeta. Guardate, se leggete questo libro qua, cominciate a amarli i virus, perché come tutti i meccanismi di questa gea fantastica, hanno il loro senso. Allora, credo che il tema, ahimè, con il quale confrontarsi sia proprio quello che ha introdotto Chiara in una relazione introduttiva che mi è piaciuto tanto quanto la presentazione. Premesso, io condivido tutto quello che è stato detto, ma secondo me dobbiamo prendere coscienza di questo, di quali che sono i nostri limiti biologici, quali sono le azioni biologiche che il sistema Terra in termini ecologici mette in atto per limitare il nostro impatto, e ricominciare a pensare che esista anche la morte e la malattia come meccanismo di equilibrio dello squilibrio che noi con questa visione antropocentrica sviluppiamo. Perché poi noi non possiamo morire, no? Adesso ci sono forse 2 milioni di morti per il coronavirus, però va benissimo sterminare tutti i visoni in Danimarca. In Danimarca sterminiamo 15 milioni di visoni di botto, poi domani stermineremo non so quale altra specie per il quale ci può essere una mutazione. Il problema, allora, per tornare alla domanda, il problema non è il capitalismo, il comunismo, il socialismo o una sanità che va bene per tutti, è che noi abbiamo una visione antropocentrica che sta diventando una vera perversione, cioè sta diventando la vera perversione che ci proietta in una dimensione veramente distopica, dove la sorte dell'uomo che già occupa tutte le nicchie ecologiche, che va a scavare in qualsiasi tipo di buco, è superiore con un deus ex machina a tutti gli effetti. E quindi ci sostituiamo addirittura a Dio per decidere quali specie viventi possono convivere o non convivere col nostro antropoegocentrismo totale. Cioè, questo è il tema che secondo me è in campo in questo momento qui, che è un'analisi che supera anche alcuni schematismi politici. Tutto qui.
Grazie. Beh, intanto, se ci trovassimo nel salotto di Vespa, diremmo grazie per questa domanda, perché comunque è una bellissima domanda, al di là della battuta, mi piace che si attivi un confronto onesto e che magari rilevi anche delle criticità o semplicemente appunto degli aspetti su cui si è disponibili a confrontarci. Perché quello che dicevi tu prima, Daniele, credo che sia vero e provo a leggerlo in una chiave un po' diversa, nel senso che io non credo che stiamo dicendo delle cose poi tanto diverse, semplicemente un po' anche l'ottica in cui le collochiamo, perché non c'è purtroppo Franco Motta, che avrebbe potuto farci un excursus storico efficacissimo sulle malattie e sulle pandemie del passato, che viene appunto trattato nella prima parte del testo. In realtà, come dici tu, questo aspetto di riequilibrio della malattia, che noi abbiamo completamente rimosso, non so se ci sarà tempo, ma credo che questo sia un punto centrale, appunto la rimozione della morte e della malattia, perché ne proviamo quasi vergogna. Invece la malattia e la morte appunto fanno parte della nostra storia, addirittura queste pandemie vengono da molto lontano. Quando l'uomo comincia ad addomesticare gli animali per l'allevamento, comincia ad avere queste problematiche, quindi parliamo di 7-8.000 anni. Abbiamo avuto la peste di Giustiniano, abbiamo avuto la peste nera della metà del 1300 che ha sterminato praticamente un terzo della popolazione europea, abbiamo avuto le peste del 600 e anche episodi più recenti. Quindi quello che tu dici è vero e poi chiaramente anche il libro di Kwame che da questo punto di vista è estremamente chiaro. Il fenomeno non è tanto, o meglio, lo è anche rilevante da un punto di vista quantitativo per il numero delle vittime, però c'è chi dice che la spagnola del 1918-20 ne abbia fatto di più. Quello che dal nostro punto di vista di scrittori, in realtà a tempo perso nel mio caso almeno, è stato interessante è che mette in campo la critica al capitalismo, è stato questo aspetto, che poi ci permette anche di citare un altro libro, che vi dirò tra breve, che in passato i tempi di diffusione comunque avevano delle conseguenze devastanti, probabilmente anche appunto come quelle di oggi, però i tempi erano molto più lunghi. Si suole dire che la peste del 300 sia arrivata dall'Himalaya in circa 3-4 anni, con un percorso che l'ha portata a passare dal Mar Nero, una famosa battaglia che non vi sto a citare, e lì appunto si è diffuso il tutto. È stato anche detto che sono corsi diversi mesi perché la spagnola comunque potesse prendere piede, però è stato un fenomeno comunque ancora abbastanza limitato. Se voi andate a vedere su YouTube c'è un bellissimo video del 1969 dove la famosa influenza asiatica ha fatto circa 8-10 mila morti appunto quell'anno ed è arrivata da Hong Kong in 18 mesi. Qual è la cosa che personalmente inquieta chi vi parla e che ci dovrebbe fare riflettere, senza appunto nulla togliere alle osservazioni che tu hai fatto, che in questo caso il virus è arrivato in Italia in 20 giorni. Allora, quando parliamo di capitalismo globale, cerchiamo di sottolineare il fatto che pur a fronte di una condivisione totale di quello che hai detto, nel senso che qua c'è un problema grande come una casa che anche mio nipote di 14 anni comprenderebbe perfettamente. È impossibile continuare a perseguire uno sviluppo infinito su un pianeta finito. C'è un problema di risorse, c'è un problema di sovrappopolazione, c'è un problema appunto di equilibrio della popolazione, c'è un problema a monte che se tutti dovessero ottenere lo stesso livello di vita che abbiamo noi dei paesi ricchi, non ci salteremo fuori, quindi noi pretendiamo che gli altri non lo possano ottenere. Quello che dal nostro punto di vista è, in una metafora che utilizziamo non a caso, perché anche il discorso delle autovetture è stato molto chiaro nel periodo della pandemia, meglio il fatto che le autovetture non circolassero quasi più, se dovessimo pensare alla metafora dell'automobile, c'è sempre un uomo al volante. Il motore però cambia, nel senso che il motore del capitalismo ha permesso alla pandemia di essere molto più veloce nella diffusione, proprio per i motivi che dicevo prima. Quindi io sono d'accordo sulle premesse, credo anche tutto sommato che ci intendiamo bene sul fatto appunto della cornice, ovvero il pianeta, infatti il pianeta si è ribellato, questo lo pensiamo assolutamente anche noi. Quello che il capitalismo globale ha portato soprattutto negli ultimi anni è stato un fenomeno inevitabilmente devastante, che è quello proprio della velocità della diffusione, non soltanto appunto dell'economia globale, ma anche appunto della pandemia in senso stretto, e che è anche il principio che muove, visto che appunto abbiamo citato il libro di Quammen, è molto interessante, ve lo suggerisco, anche il libro Antropoceno Capitalocene invece di Moore, che è un antropologo americano, tra l'altro non un economista, ma un antropologo, che pone un'osservazione tutto sommato che fa un po' da ponte ai nostri due interventi, a quello di Daniele e al mio. Perché lui dice, è vero che siamo entrati in una fase storica che è quella dell'antropocene, che noi citiamo tra l'altro nel libro, lo mettiamo nell'introduzione e ne parliamo alla fine per cercare appunto di esprimere una sorta di visione futura. Cosa dice Moore? Moore dice che è giusto parlare di antropocene come periodo storico, anche se non è chiaro l'inizio dell'antropocene, alcuni lo fanno risalire alla rivoluzione industriale, altri sono molto più attenti alla produzione di CO2 e di rifiuti e quindi dicono no, è un periodo relativamente recente, facciamolo partire dalla Seconda Guerra Mondiale, addirittura alcuni dal 1970. Ma il punto è che Moore afferma che parlare di antropocene è un falso clamoroso, perché lui dice è vero che il genere umano è protagonista e responsabile del degrado del pianeta e della trasformazione antropocentrica appunto della Terra, però bisogna anche osservare che mentre ci sono delle persone che traggono un beneficio appunto da questo sistema, ce ne sono altre che lo subiscono, quindi non tutti gli uomini sono responsabili appunto di questa antropocentricità, se mi passate il termine. Quindi il passaggio da antropocene a capitalocene non è soltanto un esercizio retorico, ma è il tentativo di attribuire comunque delle precise responsabilità a una fase storica dove comunque la globalizzazione di un'economia sempre più immateriale ha trasformato profondamente le cose. E perché dico questo? Ragionate anche su un punto, ragionateci sopra, come direbbe Crozza. Pensate una cosa, si sono fermate le scuole, si sono fermate più o meno il 50% delle fabbriche, perché c'erano poi queste strane deroghe da parte dei prefetti durante il periodo della zona rossa. Le borse non si sono mai fermate. Allora, io credo che il capitalismo, è vero, è un termine troppo generico e ti do ragione su un punto, dovremmo cercare di rendere più chiaro, allora bisognerebbe parlare più della finanza, visto che siamo qui, bisognerebbe ecco, rendere più chiaro che cosa intendiamo. E qui ti do ragione, credo che il tuo intervento sia un bello stimolo, però un punto penso che sia chiaro per tutte e tutti. Quando tu vedi che le borse non si fermano mai, anche quando fuori ci sono comunque decine o centinaia o migliaia di morti, al di là di come uno veda la pandemia, e quando ti viene risposto che le borse possono andare avanti perché le borse non hanno delle relazioni materiali e fisiche tra le persone, che diamine, qua significa proprio che c'è un problema molto profondo che dobbiamo affrontare. Cioè, se ormai il sistema si è strutturato in questo modo e solo le borse, dove le persone non si toccano più, possono andare avanti, beh, il distanziamento allora è cominciato già da mo, se mi passate il termine. Ecco, è questa la riflessione che vi sottopongo, perché mi piace molto quello che hai detto. Credo che in effetti si possa essere più precisi nel definire il capitalismo come un fenomeno magari appunto più posizionato in un'area dove parliamo di smaterializzazione, di finanziarizzazione e di globalizzazione, ma il fatto che la velocità si sia incrementata in un modo ormai incontrollabile, penso che lo condividiate tutte e tutti, e che sia forse l'elemento che ci fa pensare almeno che questo virus ci abbia sbattuto in faccia un qualcosa che comunque dobbiamo cominciare a considerare. C'è una domanda, vedo.
Innanzitutto grazie, io volo molto più basso, e, insomma sono tutti spunti che per me sono importanti per riflettere, e, diciamo, su piano generale, quello su cui mi sono soffermata tanto a pensare in questo periodo è il clima che si sta creando. Abbiamo parlato e avete accennato alla militarizzazione del linguaggio. Questa è una cosa che mi spaventa molto e molto di più di un supposto controllo temporaneo. Io adesso vi metto nella chat un link che è il link di un documentario che è stato fatto, adesso dirò subito una castroneria e il mio amico Alberto mi ucciderà, è del 2010, no vabbè sono andata a guardare, è del 2010 ed è stato prodotto da una piccola casa di produzione che si chiama IK Produzioni, si chiama Comando e Controllo ed è stato fatto all'indomani del terremoto dell'Aquila. Alberto Pugliafito, che è un giornalista, si è recato sul posto ed è stato 6 mesi a vivere con gli aquilani, sia nelle tende sia nelle casette che sono state poi consegnate, e ha fatto un reportage straordinario, secondo me, su proprio quella che è la gestione della paura. Ed il termine comando e controllo è un termine militare. E il dipartimento di comando e controllo era quello che coordinava le attività nei campi, che erano veri e propri campi profughi che si erano creati all'indomani del terremoto. È straordinario vedere come gli stessi esatti meccanismi siano replicati adesso su scala nazionale. E questo mi spaventa perché ha portato allo sfilacciamento dopo un iniziale entusiasmo, no? Sempre riferito a questa condizione di guerra che non è, perché Chiara forse lo diceva all'inizio, nessuno di noi ha vissuto la guerra, e allora come mai ci si appropria così facilmente di questo linguaggio? Io sto lavorando molto sull'uso del linguaggio in questo periodo della mia vita e penso che sia esattamente la base da cui si debba partire per ritornare alla creazione di relazioni umane. E questo sta portando assolutamente all'allontanamento e alla creazione appunto di un clima dentro quale poi è possibile agire dei meccanismi antidemocratici. Attenzione, perché io non sono una di quelle che dice che la mascherina è un bavaglio o che dice che ci stanno privando delle nostre libertà fondamentali, perché fino a prova contraria io sono qua con una casa, un tetto, ho un lavoro, per fortuna ho un lavoro. E conosco anche tanta gente che, pur essendo in un momento di sospensione, in qualche modo riesce a cavarsela, perché comunque siamo in una società del benessere. E quindi questo appunto mi porta ancora di più a pensare che rompere le relazioni umane sia veramente pericoloso, in un momento in cui ci sentiamo comunque esposti a una malattia, a una cosa a cui non eravamo abituati. Quindi la mia è più che altro una riflessione, non lo so, che porto, anche perché secondo me sta generando di nuovo delle derive anche molto pericolose rispetto al, come dire, all'andare contro questo comando e controllo. Quindi non è una presa di coscienza, ma è un'opposizione totale e anche a volte scriteriata. Grazie.
Se posso, da talora vado anche io al volo, così poi se volete rispondete in fila, tanto la mia è proprio una cosa telegrafica. Volevo solo ricordarvi di dirci come possiamo aiutarvi a sostenere i vostri progetti, ovvero, quindi chiederei poi a Francesco di dirci, prima che se ne vadano tutti e tutte, magari di dirci se si può trovare il libro, se ha capito se e come si può trovare anche a Torino, e a Gilberto come si può eventualmente sostenere il vostro progetto in modo che questi martedì siano tantissimi martedì anche in futuro. E a Gilberto volevo anche chiedere una cosa, ma velocissima, se la sai, se poi ci puoi dire qualcosa, se sei informato su quella che è la situazione dentro quelli che sono gli spazi di reclusione, quindi dentro le carceri, dentro quelli che sono i CIE, perché una cosa che a me è un po' angoscia, non so se ne sai qualcosa, questa è la mia domanda. Se non so se c'è qualcun altro, se no magari lasciamo i relatori.
Vado io velocemente. Allora, dentro gli spazi di reclusione non si sa benissimo cosa succeda. È abbastanza intuitivo per quanto riguarda le carceri italiane, come dire, il fatto che si è risaputo di quanto siano sovraffollate e quanto in realtà siano da sempre in una sorta di stato d'eccezione per quanto riguarda il diritto alla salute, nel senso che sono tra delle entità slegate, è evidente che qualsiasi agente virale ad alta contagiosità come questo virus potenzialmente circola in maniera molto più dirompente. Poi ovviamente non sono delle realtà chiuse, isolate, ma c'è un personale che va avanti e indietro, e anche lì non mi sembra che si sono fatti dei grandi passi avanti per garantire quelli che sono ovviamente i diritti di chi in questi postacci è detenuto e al contempo garantire la salute di tutti e tutti. Anche se, ripeto, non ho delle testimonianze proprio in presa diretta, però quello che si sa è questo, e basta. Invece, per quanto riguarda invece le forme di sostegno, che sono ovviamente molto molto gradite, ben accette, uno è ovviamente far conoscere, insomma, dire in giro che ci siamo anche noi. Siamo presso il Centro Sociale Gabrio in via Milvio 42, e apriamo appunto il martedì nel tardo pomeriggio alle 6:30. E altre forme ovviamente di sostegno sono chi ha da donare dei, soprattutto farmaci o presidi medico sanitari, insomma, di uso un pochino più comune, ovviamente ci può contattare e noi volentieri, se sono cose appunto che ci servono, le prendiamo, perché insomma sono tutte cose che si pagano a caro prezzo in giro. E niente, abbiamo i nostri canali Facebook eccetera, di cui non sono molto esperto, però ci trovate anche su quelli.
Ho visto che c'è una richiesta di intervento, quindi non so se vogliamo sentire anche, mi pare si chiami Enrico, e poi magari vediamo se in pochi minuti provo a...
Sì, sono Enrico Bellone, volevo soltanto intervenire un attimo, ciao, rispetto alla domanda che faceva Chiara, perché in combinazione io faccio lo psicologo e lavoro in carcere minorile a Torino, quindi visto che ha fatto la domanda sulle carceri, posso giusto rispondere una cosa molto molto rapida su almeno quella che è l'esperienza del carcere minorile, nel senso che di fatto non è cambiato tantissimo, se non che c'è moltissima attenzione. C'è moltissima attenzione, dicevo, rispetto a quello che è la diffusione del virus internamente, quindi tutti i ragazzi che entrano dalla libertà da fuori sono messi in quarantena fiduciaria per 15 giorni, quindi non hanno contatti con nessuno se non con gli operatori dietro un vetro e tutte queste robe qui, e ai noi però sono venute a mancare tutta una serie di attività per i ragazzi, perché gli operatori esterni non possono più entrare, entrano soltanto agenti di polizia penitenziaria, ovviamente educatori, psicologi e personale sanitario, ma tutto ciò che sono le cooperative che portano, diciamo, fanno corsi di formazione, piuttosto che i volontari, piuttosto che coloro che attivano anche la giornata dei ragazzi detenuti, purtroppo nel periodo del lockdown primaverile di 60 giorni è stato tutto vietato, e adesso di nuovo da 10 giorni a questa parte, quindi la situazione però per fortuna al carcere minorile, che ha numeri bassissimi però di detenuti, perché i detenuti attualmente sono solo 30, non ci sono ancora stati, per fortuna, tocco ferro, ragazzi che hanno contratto il virus, al massimo qualche operatore che è stato giusto appunto in quarantena a casa. Volevo soltanto intervenire a questo, perché in combinazione alla domanda sapevo cosa rispondere un minimo almeno sul 40 porti. Ciao, grazie mille degli interventi molto interessanti che avete fatto.
Allora, grazie a te, Enrico. Quindi parto dai consigli per gli acquisti, come diceva quel tale. Non sono bravo come Mastrota con le pentole, però ci siamo attrezzati anche su Torino, quindi direi da domani, perché appunto i libri sono in viaggio, potrete trovare, se riterrete chiaramente di vostro gradimento la questione, alcune copie di Dentro la Zona Rossa presso la libreria Stampatori, via, mi pare, di Sant'Ottavio, può essere 15, aspettate che controllo per non fare delle figuracce, via Sant'Ottavio 15. Deve essere una zona molto centrale, confesso di non conoscerla, comunque mi è stato detto da Franco che è una libreria abbastanza nota, insomma storica, del centro della città. Quindi quella è un'opportunità. Ho proprio due battute, due, sull'intervento di Silvia, che condivido molto, ecco, anche come l'altro, nel senso che noi abbiamo trattato nel libro il tema del potere, il tema del linguaggio, cercando di avere un atteggiamento appunto abbastanza laico e non per forza di complotto a tutti i costi, come anche Chiara avrà visto, nel senso che non crediamo alla storia del virus, o meglio, abbiamo dei dubbi sul fatto che il virus possa sia stato creato nel laboratorio, che tutto sia stato pianificato da lontano. Quello che invece riteniamo comunque molto probabile, che i fatti stanno dimostrando, che anche se le cose non fossero partite da un progetto ben specifico, è chiaro che comunque questa sorta di laboratorio sociale che si è attivato col lockdown, con la pandemia e con questa seconda ondata, già si parla di terza ondata, è comunque una cosa di cui noi cittadine e cittadini dobbiamo occuparci e che comunque è molto inquietante, nel senso che appunto se anche il potere non fosse responsabile delle cause primarie, è chiaro che oggi sta traendo qualche vantaggio da questa situazione, perché è ovvio che trasformare in definitivo ciò che oggi è temporaneo è un'occasione comunque per avere un maggiore controllo sulla popolazione, questo è inevitabile, lo vediamo tutti e tutti, pensiamo solo alle manifestazioni che qualcuno chiama di protesta, che io chiamo invece di civiltà, quando si tratta appunto di impedire, come nella mia città, la costruzione di un nuovo CONAD, oppure di rivendicare il fatto che non si taglino degli alberi, o semplicemente appunto di manifestare anche a sostegno appunto degli immigrati. Ora queste cose noi non le possiamo fare, io non so cosa succederà tra qualche tempo, quindi è stata una cosa pianificata, forse no, il problema però è che in futuro sarà molto più difficile poter dire la nostra e questo personalmente a me crea una certa inquietudine, una certa preoccupazione, quindi su questo aspetto penso che sia importante ragionare perché si tratta comunque di diritti essenziali e come Chiara ci ha detto all'inizio può essere anche un modo carino, ecco, per concludere, noi dentro la zona rossa siamo stati dei detentori di diritti soltanto perché andavamo a fare la spesa. Era limitata la libertà di spostamento, erano limitate le libertà fondamentali, ma al supermercato ci potevamo andare tutti i giorni anche la domenica. Io penso che questa trasformazione antropologica del non luogo che diventa luogo di socialità e che diventa luogo proprio perno della socialità di un'umanità persa e in completa difficoltà proprio nelle mani della pandemia sia stato uno degli aspetti comunque più interessanti. Proprio per concludere, ricorderete la questione del bambino. Cioè, o meglio, il 31 marzo Conte affermò in uno dei tanti interventi, delle tante conferenze stampa che ha fatto, disse i bambini possono uscire con un genitore, uno alla volta. Dopo qualche ora arriva la rettifica, i bambini possono uscire con un genitore, uno alla volta, ma soltanto per andare alla spesa. Ecco, per andare a fare la spesa. Credo che non si potesse chiudere nel modo migliore proprio per farvi capire comunque quello che è accaduto e non stiamo dicendo si doveva o non si doveva fare così. Però è chiaro che il campanello d'allarme che lancio è intanto appunto una restrizione delle libertà, una trasformazione ancora in senso più consumeristico dell'uomo, quando invece c'è stato dimostrato che è proprio una direzione sbagliata. La visione da esprimere è proprio in totale dissenso rispetto al modello precedente, quindi parlare di ripartenza quando è stato quel modello. Poi sono d'accordo con Daniele, proviamo a chiamarlo in un modo diverso. Però è chiaro che quello è un modello che ci ha portato a questa situazione, per cui se non lo vogliamo chiamare capitalismo, io sono anche d'accordo. Però quando sento parlare di ripartenza, allora mi viene proprio la paura che non abbiamo capito nulla da questa esperienza, che presto ci troveremo, se mai dovesse passare in tempi brevi, ad affrontarla di nuovo.
Chiaro ed efficace, e mi pare anche, come dire, una buona conclusione. Io non vedo manine, forme di comunicazione ulteriore. Daniele ti scrive in chat che è molto soddisfatto e d'accordo, e iniziano i ringraziamenti. E io direi che se non ci sono altri interventi o curiosità, possiamo salutarci. Vi ringrazio davvero molto. Mi sarebbe piaciuto, scusate se lo dico ancora una volta davvero, poter continuare adesso con un aperitivo, due chiacchierine. Spero che ciascuno ciascuna si possa fare qualcosa di piacevole, qualunque sia ciò che per noi è piacevole, dopo questo incontro, che ci rilassi un po' la testa, ma che almeno ha lavorato un po' in queste due ore che siamo tutti se non un po' addormentati e addormentate in questa pandemia. Quindi grazie per aver fatto lavorare i nostri cervelletti, averci dato questi stimoli. Per me è stato davvero molto interessante. Mi dispiace per i problemi tecnici. Evidentemente Jitsi è uno strumento molto democratico e ho scoperto questa sera che chiunque può stoppare le registrazioni. Spero che in futuro, come dire, non capiti. Proveremo a formare i nostri soci anche in questo senso e che sia venuta una registrazione decente. E spero che insomma si possa in qualche modo utilizzare, perché è stato davvero interessante. Io vi ringrazio e auguro a tutti e tutte una buona serata, e quando volete siamo sempre qua in via Balti a 3, se non potete passare a trovarci telefonateci, fatevi vivi e noi proviamo a fare altrettanto. Grazie.
Grazie Chiara, grazie a tutte voi, grazie a tutti, a presto.